Le considerazioni che abbiamo fatto facendo scendere dal pullman molta gente sulla cultura del matrimonio, no? Sulla maniera e sui meccanismi della costruzione umana complessiva, cioè che le scienze umane in realtà analizzano come gli uomini stanno facendo su la loro umanità, no? In questo momento della storia. E quindi di cercare di ascoltare, di interpretare, di capire un po' di più come gli uomini organizzano la sessualità, no? Cioè come la mettono in gioco nella loro costruzione sociale. E in particolare come fanno a lavorare l'istituzione fondamentale, centrale del matrimonio, che insieme alla legge che ha al centro la proibizione dell'incesto, è certamente appunto l'architettura sessuale più importante, più significativa nella costruzione sociale, costruzione antropologica, appunto. Quindi lo scopo era un po' questo, insomma, di provare a capire un po' di più come stanno facendo gli uomini a sposarsi e quindi come stanno tirando dentro le loro energie sessuali, che sono alquanto selvagge, dentro l'edificazione complessiva dei legami, delle classificazioni, delle parentele, delle stabilità, no? Il rapporto all'economia, alla politica e il rapporto alle esigenze inquiete del soggetto, il quale alla fine cerca comunque di specchiarsi nel suo io, no? Di realizzarsi, no? Io credo che qualche luce in più sul capire come mai il matrimonio ci sta dando segnali che magari ci inquietano perché è meno stabile, perché non si forma più come una volta, ma qualche elemento credo lo si sia acquisito. Oltre a questa disciplina che abbiamo esercitato in queste sere, di cui vi ringrazio, di questo esercizio di ascolto nei confronti delle scienze umane, quindi che persone di fede si prendano del tempo e si umilino per imparare dalle scienze umane anche dei discorsi che loro fanno su altri piani e tante volte con molta sicumera, no? Mi pare appunto una disciplina che risponde molto a un atteggiamento della nuova evangelizzazione che ci spingerebbe a ascoltare molto la storia, no? Costruzione della storia. E credo anche che ci possa fornire un tipo di sguardo così, ci possa fornire degli spunti per muoverci un po' più consapevolmente, anche per valutare un po' più serenamente, diciamo, no? Dal punto di vista pastorale, le complessità, le difficoltà, le fragilità del matrimonio, anche del sacramento del matrimonio, che è il termine al quale ci stiamo rivolgendo, e anche le opportunità, no? Del matrimonio per i giovani di questa società, insomma, per i nostri figli. E proprio su questo io vorrei questa sera fermarmi un momento, passare a qualche domanda che ci si fa dal punto di vista pastorale, no? Le difficoltà e le provocazioni che si incontrano continuamente nell'azione pastorale, che vengono soprattutto dallo scarto che c'è tra la domanda di matrimonio che viene rivolta alla Chiesa da persone che hanno con la Chiesa un rapporto evidente, no? E per altri versi molto problematico. Quindi le domande che vengono dallo scarto che c'è tra le domande di matrimonio che vengono fatte alla comunità e, diciamo, l'offerta che viene loro fatta del sacramento, addirittura, capito? capito, perché la Chiesa fa così, o tutto o niente. E questo è uno dei problemi grossi, secondo me. E abbiamo forse anche dimenticato che la realtà sacramentale è analogica, che quindi c'è una sacramentalità più diffusa, che non è tutto o niente, probabilmente, soltanto. Vabbè che sono sette, vabbè che o è sì o è no, però... Metto già lì una cosa grossa, grossa. Diciamo, le problematiche pastorali che avvertiamo chi, appunto, attualmente sono ancora quasi tutti preti da noi, no? Chi riceve la domanda del sacramento e la proposta che gli fai, no? È che, adesso lo vedremo, insisterò su questo, no? Che la distanza è tale che è difficile fare una cosa vera, poi, È difficile. Cioè uno dice, vabbè, se il sacramento è così, ci sto, vabbè, ma insomma... Ma se si chiede la fede, un cammino di fede, se si chiede... Ma... E comunque, in linea generale, per stare ancora con una battuta dentro il linguaggio che abbiamo utilizzato nelle scienze umane, tutti i problemi pastorali che vengono dalla celebrazione dei sacramenti vengono dalla distanza che c'è tra la cultura di questi giovani che chiedono il sacramento e quindi, diciamo appunto, il mondo simbolico, le parole, i significati, il senso che alla vita si finisce di dare attraverso i modi di vivere, la cultura appunto, e il mondo simbolico del sacramento, la resurrezione di Cristo, la vita nuova, la conversione, la vita di fede, no? La Chiesa, l'Eucaristia, la confessione, no? Tutto sto mondo simbolico che fa il sacramento e il mondo simbolico che si riconosce in questo mondo che il sacramento veicola, la parola, che sono distanti. E allora partiamo proprio da questo, il contesto nuovo in cui si viene a trovare la pastorale del matrimonio, quindi la proposta del sacramento, l'iniziazione al sacramento, l'introduzione nella vita ecclesiale, perché accedere a un sacramento vuol dire entrare in una comunità. Il sacramento dice due cose, il corpo, che la parola tocchi il corpo, e secondo, il corpo della comunità. Cioè questo vuol dire sacramento, no? Allora, la pastorale del matrimonio è particolarmente toccata dai cambiamenti, di cui abbiamo detto qualcosa, appunto, cambiamenti avvenuti nelle maniere di considerare e di vivere la sessualità, la coppia e il matrimonio, sia nella sua fase di costruzione, cioè il fidanzamento oggi è un'altra cosa, è tutta un'altra cosa, diciamo più complessivamente la maniera di mettere in piedi il matrimonio, soprattutto culturalmente, dico, è diversa, no? Così come i riti istitutivi, sociali e religiosi, così come la maniera di gestire le crisi e i fallimenti. No? Quella che noi chiamiamo la secolarizzazione ha introdotto una distanza e in molti casi un fossato tra la Chiesa cattolica, i suoi discorsi, i suoi riti e gran parte della cultura degli uomini di questa società, soprattutto delle generazioni più giovani, no? E però in questa situazione, se qualcuno pensava che questo avrebbe voluto dire un crollo, beh c'è un grande calo nella richiesta del sacramento del matrimonio. Però appunto da noi è ancora diffuso e persino in Europa, dove è scarsissima la frequenza, molto meno che da noi, diciamo che ci sono ancora parecchi matrimoni in chiesa, diciamo, no? Malgrado la laicizzazione della cultura e malgrado poi, come abbiamo visto, le fragilità del matrimonio come istituzione, no? Il matrimonio resta rivestito di grandi valori e molte persone chiedono ancora la porta della Chiesa. Vengono ancora alla Chiesa per chiedere una celebrazione del loro amore, del loro impegno, come se la Chiesa detenesse ancora un patrimonio, un tesoro patrimoniale di senso, in grado di dare al matrimonio questo di più, no? Questo orizzonte più ampio, più alto. Ma queste stesse persone che chiedono alla Chiesa appunto il matrimonio, poi in realtà veicolano delle rappresentazioni che sono diversissime, spesso molto lontane dalla Chiesa, dalla fede, dai sacramenti in generale, e in particolare dal matrimonio come lo concepisce la teologia cattolica, come lo concepisce il catechismo cattolico, no? Cioè è come se avvenisse che ciò che per lungo tempo della storia ha retto, il fatto cioè che i riti istituiti, religiosi o civili, soprattutto i riti di iniziazione o di passaggio, che hanno offerto questa piattaforma stabile, una difesa di fronte alle crisi, no? E appunto è come se questa piattaforma in qualche maniera si dissolvesse. Questa piattaforma che garantiva e che cambiava poco per diverse generazioni, no? Si può dire da noi, per esempio, a partire dal Concilio di Trento, la concezione cattolica del matrimonio è stata quella, capito, no? E d'altra parte questi riti che finivano di sembrare immutabili, no? Erano riti fortemente integratori, ugualitari, livellatori, no? Cioè uno diceva, uno si sposa, ma va a far così, cioè si fa così, no? Nel giro di una generazione o due, le società moderne da noi hanno introdotto dei mutamenti brutali, brutali proprio. Alcuni riti hanno conosciuto una disaffezione, una trasformazione spettacolari, nel loro significato, soprattutto il matrimonio, diciamo, la morte, i funerali, no? Cioè la pressione ugualitaria, integratrice, no? di integrazione dentro il gruppo, si è trasferita paradossalmente su una rivendicazione di personalizzazione. E anche tendenzialmente questo è uno degli altri problemi, no? Di creatività, nel senso che uno vuol fare il rito su sua misura, no? Tendenzialmente si vorrebbero fare le letture dei poeti che si conoscono, le canzoni che piacciono, no? Beh, non si riesce più a capire perché c'è una ritualità oggettiva, chi l'ha stabilita, no? A cui in qualche maniera uno deve piegare. E questa spinta di personalizzazione che è legata a un individualismo circostante che fa difficoltà accettare le regole istituite, le tradizioni delle generazioni precedenti. Il che non vuol dire che si abbandona ogni tradizione, ogni egualitarismo, ma diventa in qualche maniera oggetto di bricolage estetico romantico, poco preoccupato appunto del suo valore simbolico, storico, spirituale. Cioè le tradizioni vengono usate nella misura in cui si inseriscono in una prospettiva di realizzazione di sé, di abbellimento del romanzo personale, amoroso, no? Il Concilio ha avvertito i segni di questo ribaltamento e in ciò che riguarda i sacramenti la Chiesa ha percepito che doveva cambiare, no? E difatti il Concilio raccomanda il rispetto dei riti, ma per farli lavorare, per permettere l'efficacia del loro lavoro simbolico, ha inventato prima, ha invitato a renderli più comprensibili, no? A usarli in maniera più duttile, più adatta alle persone che li chiedono e li vivono. E poi si è preoccupato molto appunto del cammino di fede, della partecipazione, no? Del fatto che il rito possa diventare espressione del soggetto, appunto, no? Della fede. E insiste il Concilio che se è importante mettere in opera un bene comune della tradizione, questo è il senso anche dell'oggettività del rito, no? Insiste sul bene spirituale, sulla fede, che devono trarne coloro che lo vivono e vi partecipano. No? E qui ci sono situazioni molto diverse, no? Ci sono dei cristiani che hanno partecipato. Lasciatemi sempre usare questa espressione, che magari adesso è più facile a riassumere tante cose. Ci sono dei cristiani che hanno partecipato alla riformulazione di tutto il sistema simbolico del cattolicesimo conciliare. Cioè, uno che ha frequentato e uno che in qualche maniera ha personalizzato la riforma, pensiamo alla riforma liturgica, no? E quindi un po' si è addomesticata con la scrittura, con la ritualità nuova, col tema dell'assemblea, con questo rapporto sistematico tra parola di Dio e storia, e quindi è chiaro che chi si è immerso, diciamo, in questa evoluzione della sacramentalità della Chiesa, no? E ha visto che la simbolicità sacramentale è appunto la caratteristica fondamentale della celebrazione del sacramento. E quindi è chiaro che la maniera di rappresentarsi, di vivere la fede, la Chiesa, i sacramenti, il matrimonio, la sessualità, la maniera di leggere e comprendere le scritture, tutto questo è cambiato molto e contemporaneamente però alcuni giovani, no, hanno anche cambiato la visione del cristianesimo, anche della Chiesa, no? E quindi poi trovano con una qualche coerenza la possibilità di vivere il sacramento, no? Mentre ce ne sono molti, moltissimi che hanno vissuto molto da fuori, dopo l'iniziazione da bambini, appunto, poi sono stati lontani per anni e anni. E quindi hanno vissuto da lontano questa riforma della Chiesa e sono rimasti in larga parte a una visione preconciliare, perché poi nella nostra situazione è strana sta roba qui. Ai ragazzi di catechismo gli si presenta una prospettiva catechistica, poi voi gli fate le domande e rispondono come con la mentalità vecchia, perché vuol dire che c'è nell'aria ancora tutta questa tradizione che non è stata rimasticata, no? Anche in casa, ogni tanto faccio le battute sugli sceneggiati televisivi, ma i sceneggiati televisivi sulla Bibbia, mediamente, appunto, sono assolutamente preconciliari, no? Giocare sulla religione del miracolo, come fanno tutte le reti commerciali quando fanno tutti quei bellissimi sceneggiati religiosi, no? In cui la gente ha tanta passione, no? Che questa è la religione. E quindi tante volte la domanda di matrimonio viene da persone che non hanno più nessuna memoria viva del loro battesimo. Sono stati battezzati, ma appunto, la cosa non ha lavorato. Ciò che dicono e pensano delle cose della religione cristiana resta spesso legato alla loro infanzia, a ciò che gli hanno trasmesso in casa, immagini televisive del Papa, articoli di giornale al massimo, ma soprattutto quelli magari che parlano con stile gossip della sessualità, del potere della Chiesa, i soldi, no? E quindi sono persone che tante volte sono per lo più impregnate di credenze vagamente religiose, di un senso del sacro, della sacralizzazione anche, no? Poi parecchie persone anche hanno, ma proprio anche per questa ragione, hanno una specie di percezione di essere stati esclusi, di essere fuori, quindi hanno una specie di senso di colpa, no? E quindi quando bussano alla porta si augurano soltanto una regolarizzazione rapida, insomma, che non gli si chieda troppo, che non siano soggetti a inquisizioni, no? Non si facciano domande, chi è Gesù? Allora, tutto questo è chiaro che rende meno scontato l'atteggiamento pastorale. Diciamolo in questi termini, il nostro cattolicesimo, nelle nostre parrocchie, è caratterizzato da questa situazione, che c'è una ancora diffusa domanda religiosa, che evidentemente poi non facciamo questo discorso qui, che è molto importante, molto serio. Domanda religiosa che evidentemente assume in questa domanda molti problemi di tipo sociologico, psicologico, di integrare il proprio bambino, di essere riconosciuti nel gruppo, di avere un bisogno di sicurezza, di benedizione, quindi tutti motivi umani molto seri, no? Di fare come hanno fatto i miei, cioè diciamo dal contenuto antropologico rilevante, no? La cui qualità cristiana però è poco chiara. No? Quindi una domanda religiosa ancora diffusa, tutt'altro che scontata invece la sua qualità cristiana, perché il Vangelo appunto è una via che ti chiede di seguire e per lo più questa via appare come sorprendente rispetto a quello che tu stai facendo. Diciamo è una conversione, dopo appunto. No. È da vedere cosa rimette in discussione, cosa sceglie. E quindi, sai, la comunità, il prete in particolare, no, si chiede cosa proporre a delle persone che chiedono una celebrazione del loro matrimonio, ma non è che ti chiedono la conversione. Ma forse non chiederebbero neanche tanto come il sacramento. O sbaglio? Mentre i loro rapporti con la Chiesa o con le conoscenze cristiane o con la loro fede, con la comprensione di ciò che è un sacramento, del significato del sacramento, delle sue esigenze agli occhi della comunità cristiana, ma sono lontani magari chilometri, capito? Si può rispondere alla stessa maniera, riferendosi a ciò che indica il codice di rito canonico. Che appunto se uno accetta le qualità del matrimonio, unico, fedele, indissolubile, ordinato alla procreazione, essendo battezzati, è un sacramento, no? Supponendo quindi che in quanto battezzati sono credenti. Ora che ci sia sempre uno scarto tra il Vangelo proposto da nostro Signore, tra la realtà significata dal dono di Dio e ciò che viviamo noi, che lo chiediamo e lo riceviamo. Beh, questo scarto è del tutto normale, no? Cioè, ma qui mi pare il problema è un altro. È quello proprio di due cose che non si incontrano, cioè di una comunicazione quasi impossibile, di un malinteso, che rende non vero il dialogo, no? Come accogliere e gestire questo scarto, questo malinteso, questa negoziazione simbolica, evidentemente. Cioè, la comunità propone delle parole, dei gesti, che significa il dono gratuito dello spirito, il quale suppone appunto un minimo di controdono. Ora, le persone che chiedono il sacramento sono a volte molto lontane dal percepire questo scambio. E d'altra parte, cioè, la cosa appunto difficile, è molti di loro sentono di averne il diritto, come qualsiasi persona, no? Io ho visto le poche volte in cui incautamente ho messo davanti subito che ci vuole pazienza, la serietà della cosa, no? c'è come una percezione di essere offesi, capito, no? Di non capire questa richiesta, cioè quasi di sentire una specie di arbitrio del prete, capito? Che ti vuol fare l'esame, no? E tante volte è una situazione che lascia soddisfatti tutti e due, no? Che non soddisfa nessuno, perché per un verso i pastori, gli animatori di comunità, si lamentano di essere usati quasi, no? Ruolo ingrato di distributori di sacramenti. E molti cristiani che varcano magari la porta della Chiesa solo nell'occasione dei riti di passaggio, no? Non comprendono queste richieste, queste pretese, no? Così come, vabbè, partecipiamo tutti ai matrimoni, no? Raramente, secondo me, c'è una qualità cristiana della cosa. È difficile, molto difficile. Che non dico un'autenticità umana, ma il fatto che questa verità umana sia lì con la sorpresa davanti al Vangelo, sia lì con la richiesta di perdono, di chiedere l'indicazione, no? Quindi di preghiera, fondamentalmente. Non so, persino i sagristi, Olme Giulio, essendo morto a qualche anno, posso citare la cosa, mentre partecipava volentieri ai funerali perché percepiva la serietà della cosa. I matrimoni, moltissimi, infatti, non hanno più voluto andare a cercare i soldi nei matrimoni. E comunque sentiva il clima tutto diverso nei matrimoni, no? Sentiva a disagio, lui sentiva la recita, sentiva la prepotenza anche di certi atteggiamenti, di certi... Io credo che uno che celebra molti matrimoni, questa esperienza lo fa, questo malessere, nonostante magari tutto l'investimento nell'accoglienza, nella preparazione, ma anche degli sposi tante volte, perché poi bisognerebbe educare i partecipanti, iniziarli, chiedere loro anche, no? È come nei funerali, vedete, alcune volte appena diventano un po' funerali famosi sono distrutti come momento di preghiera, no? E si deve resistere, litigare, no? Escludere, si deve dire questo no, perché sennò c'è tutta una trasformazione. E è un bel problema comunque, al di là, perché io non credo che i preti abbiano il segreto della verità rituale, io non credo neanche questo, anzi, tante volte proprio da noi viene il tradimento del rito, no? Però dico, è obiettivamente questa situazione di distanza e di conflitto, di significati, no? Che poi si visibilizza, si traduce nel... Appunto, dico, certi matrimoni che si preparano e così poi diventano pesanti perché sono vuoti. Che ci sono assemblee che assistono alla specie di festicciola, ma che poi è vuota perché risulta vuota a tutti, capito? Che se non passa poi questa profondità, non serve niente caricarla di cose esterne, di recite, proprio niente, anzi peggiora la cosa, no? In quei casi lì il vero segreto è di ridurre al semplice, ridurre molto, no? Cioè trovare qualcosa di vero, no? Appoggiarsi su qualcosa di vero per salvarsi da ste robe qui. E ci sarebbero tante cose da dire, non so, ho partecipato a un funerale l'altro giorno, una chiesa mastodontica, un gruppetto di persone scarnificate da cose tragiche da alcuni anni, capito? Il rito si è svolto dal principio alla fine leggendo il rituale, tutto, capito? Tratti usciti proprio sopra. Non è passato una piccola scarica di umanità, no? Niente. Cioè, questa è una possibile deriva dell'oggettività del rito. È talmente oggettivo che non ci sono dentro le persone, non ci sono i cuori, non ci sono i sentimenti. Non c'è senso, capito? Non c'è legame. E ciò che si celebra, appunto, non è vero. È addirittura strumentalizzato, no? Quali sono i limiti da non oltrepassare perché un matrimonio celebrato in chiesa non sia in contraddizione con la fede cristiana? Certo, appunto, non è che uno lo può stabilire da fuori. Cioè, la soluzione non è facile, ma è evidente l'equivoco di molte nostre cerimonie. Ci si può chiedere se molti dei matrimoni non sono senza valore da un punto di vista umano, perché il sacramento non supplisce la mancanza di verità umana. Si può fare tutte le musiche e tutte le cose che si vogliono, no? E come qualificare un sacramento che viene chiesto per tutt'altra cosa rispetto a ciò che il sacramento dovrebbe essere per la fede cristiana? Io faccio le domande che... Perché non avere coraggio di dire che è invalido? Che è meglio non celebrare, appunto, no? La validità giuridica, il fatto che tra battezzati il sacramento c'è a certe condizioni, è sufficiente perché un sacramento sia veramente valido? E non c'è solo questa, ve lo dicevo, non c'è solo questa insoddisfazione dei pastori, diciamo. Spesso c'è anche la coscienza da parte delle persone che chiedono il matrimonio di non essere compresi, di essere costretti. È tipico, per esempio, ma lo si capisce ovviamente, lì poi è anche molto più vero, più accettato, lo si capisce già al corso dei fidanzati, qualcuno si sente in qualche maniera obbligato, no? A partecipare al corso dei fidanzati. È obbligo o no? No? Scusa. Cioè, se non se ne coglie il senso, se i giovani e la Chiesa non riescono a mettersi d'accordo sul senso di una roba così, ma è meglio non farlo, no? Non so. Appunto, quando qualcuno chiede alla Chiesa un sacramento, beh, cominciamo col dire che magari la parola sacramento tantissime volte non si sa cosa vuol dire. No. Che è già una parola strana, molto strana. Magari quando uno viene a chiedere quello che noi diciamo sacramento, chiede solo un segno più forte di quello che si fa in comune, no? E ci potrebbe in qualche maniera essere anche la percezione, che magari poi ti viene, di essere stati un po' imbrogliati. E si potrebbe essere imbrogliati anche dalla benevolenza accogliente del prete, degli agenti pastorali, o dal fatto che appunto hai aderito alle richieste che sono state fatte, perché dice, beh, bisogna sposarsi, quindi ci si sta, queste cose qui, però dopo, insomma, quello che uno pensa. E alcune di queste situazioni, per esempio, risultano più chiare poi in caso di separazioni o nuove nozze, no? Poi quando tutti i casi di separazione, poi quando si va poi verso l'annullamento, si va a vedere tutte le cose, dopo appunto si ricostruisce in certe situazioni questa mancanza di verità che c'era nelle cose, no? Certo, non è facile essere insieme accoglienti e sconsigliare il matrimonio in chiesa, però, secondo me, noi negli incontri per fidanzati sostanzialmente mi pare abbiamo un po' questo atteggiamento, no? Di dire che non è obbligatorio sposarsi in chiesa, che il matrimonio civile è una cosa seria, no? Di non far discorsi poetici sul matrimonio, no? Però appunto immaginate sconsigliare il matrimonio o rifiutarlo addirittura per persone che lo domandano in buona fede, anche se lontanissimi dalla... Il fatto è che in chiesa per dei battezzati non si può celebrare altro che il sacramento. E finisco qui questi accenni così molto vaghi, molto che però fanno capire, perché è chiaro che ogni storia, cioè parlarne così è proprio un po' superficiale, insomma, ogni storia è a sé e il discernimento pastorale vuol dire proprio quello, cioè lavorare di coscienza reciprocamente e quindi poi fare dei cammini personali, no? Però, siccome noi adesso facciamo questo discorso così nell'ambito di un quadro della problematica attorno al matrimonio, sta in piedi anche accennare così, in questa maniera. E se queste sono alcune situazioni, sarebbe importante raggiungere dei criteri, no? Dei criteri. Proviamo a ragionare un momentino su sta roba qui, sul fatto che nel nostro cattolicesimo attuale è ancora diffusa la domanda dei battesimi dei bambini, del matrimonio in chiesa e dei funerali. Ovviamente queste domande, che vengono chiaramente dalla ricchezza e dal peso di una tradizione dove tutti venivano battezzati, tutti facevano il funerale, tutti si sposavano in chiesa. Sta roba qui, per noi fortunatamente, mantiene una spinta. Per cui quando uno vive una situazione di quel tipo lì, pensa di chiedere alla Chiesa di celebrare insieme, di dare un senso insieme a sta roba. Quindi questa è una grossissima opportunità per la Chiesa. No? Ci accorgeremo quando ci sarà il tempo che chiedono meno, diventeremo matti a andare a dire, c'è il matrimonio cristiano. No? E sono occasioni propizie, nel senso forte, di aggregare alla Chiesa, no? Di far incontrare il piccolo numero dei praticanti e la tanta gente che arriva in quelle occasioni. Quelle occasioni in cui emergono le grandi questioni della vita, dell'amore e della morte, no? Le grandi situazioni esistenziali, che sono le occasioni in cui si approfondiscono e si esprimono le domande che riguardano il senso legato anche alla religione, anche alla fede cristiana, no? Perché chiaramente il morire, il nascere, lo sposarsi, sono dei luoghi che in qualche maniera, siccome tra noi diciamo qualcosa, ma ci vuole altro, chiediamo all'altro cosa vuol dire sta roba qui, no? E sono occasioni per ricostruire anche le nostre rappresentazioni di Dio, di Gesù Cristo, della Chiesa, della salvezza, no? E però queste situazioni presentano delle poste in gioco molto più complesse che una volta, che non nel tempo della cristianità, quando queste cerimonie si presentavano in larga parte come delle formalità. I nostri genitori ci dicevano, ma perché adesso fanno andare il corso dei fidanzati, gli incontri, il battesimo, vengono in casa, poi c'è la riunione di preparare. Ai nostri tempi andavamo, poi si andava in chiesa, dicevamo al parroco e poi andavamo in chiesa, no? Che allora tutti erano battezzati e supposti credenti, E oggi invece la Chiesa si pone di nuovo la questione della differenza cristiana e quindi si pone la questione dei sacramenti come segni della fede. Perché la nostra Chiesa, nella situazione di cristianità, si è basata fondamentalmente su una base territoriale, la diocesi e la parrocchia. E quindi la fede e i sacramenti venivano proposte e supposte, fatte a tutte le persone che abitavano un territorio. Tutti erano insieme cittadini di questa società e membri della Chiesa. E tutto questo in un contesto di relativa coesione sociale, di stabilità. Si era battezzati, sposati, sepolti nella propria chiesa parrocchiale. E la fede della Chiesa, la fede di tutti, sorreggeva da quella di ciascuno. E la confessione di fede personale non era richiesta. No. E invece in una società laica e secolarizzata e pluralistica, anche dal punto di vista religioso, ciascuno è chiamato a determinarsi secondo le sue credenze e le sue appartenenze in quest'area di diffusa indifferenza religiosa. E quindi la fede cristiana, l'appartenenza alla Chiesa diventa una scelta. Le condizioni di vita ci hanno portato verso una frantumazione delle appartenenze nello spazio e nel tempo. A voi si sposta a lavorare, si sposta come casa se l'affitto costa meno. Cioè. E soprattutto c'è questa mobilità simbolica, e quindi c'è una specie di zapping delle rappresentazioni del mondo, dei valori, capito? Uno sceglie, cambia canale, no? È impossibile contare su una coesione sociale e religiosa che sorregga la fede di ciascuno. Per fare un esempio, la gente che viene a un corso di fidanzati o che chiede di sposarsi, tantissime volte non si conoscono neanche. Le persone che chiedono e coloro che accolgono la domanda non si conoscono neanche. E per lo più è difficilissimo che chi si sposa abbia vissuto lì e continui a vivere lì, per cui c'è tutta una discontinuità poi delle esperienze, no? Il matrimonio avviene qui, il battesimo del figlio avviene da un'altra parte, il matrimonio avviene là, i genitori abitano là, no? E quindi anche le esperienze ecclesiali sono secolarizzate, frammentarie e intervallate da vuoti della pratica, no? Sono questi nuovi dati culturali simbolici, economia, politica, linguaggio, investimento dei desideri, scambio sociale. Sono questi cambiamenti culturali simbolici che comportano dei cambiamenti nel lavoro pastorale. E quindi il passaggio a nuovi atteggiamenti pastorali di fondo, e quindi il passaggio, adesso non sto a farvi vedere come è cambiata dopo il concilio la Chiesa italiana, le diocesi, dai sacramenti all'evangelizzazione, ricostruzione dei riti, introducendo la parola di Dio, gli itinerari, però appunto tutte le cose che sono avvenute, no? Quindi il passaggio da una pastorale sacramentale che si limitava a ratificare l'appartenenza a una pastorale invece dell'accoglienza, del discernimento, dell'accompagnamento, della proposta. E quindi la creazione di itinerari, la domanda del sacramento, il cammino di preparazione, la celebrazione e il dopo sacramento. E in questo il carattere di discernimento, nel senso che le proposte che fai devono essere coerenti con l'analisi che fai, con le situazioni che trovi, ciascuno deve scegliere il cammino per arrivare. Cioè, è attivata la fede nel suo rapporto con la storia, con la propria storia, no?